Grazie anche all'assessore Sant'Andrea che mi ha invitato per la seconda volta, che ha avuto questa idea di creatività trasversale. Grazie anche a Daniela che ci ospita. E mi hanno, si capisce? Mi hanno imposto l'immaginario erotico, io l'ho scritto tanto immaginario erotico, allora vi lancio sul tema con questo PowerPoint, poi dopo lei potrà dire se è d'accordo o no, anche,
soprattutto al pubblico,
e anche dal punto di vista, anch'io sono veneto, in origine.
Veneziano, c'è una differenza.
Io invece sono di Murano.
Beh, più che mai veneziano.
Mio nonno soffiava il vetro, per un mio immaginario erotico era importante. Allora, lasciamo andare avanti questo qua. Allora, l'immaginario diventa sempre più importante dei sogni, anche dal punto di vista magari non psicanalitico ma psicoterapico, ed è spesso il motore dell'attuale, ma anche della creazione artistica. Per esempio, uno tra i tanti, la creazione artistica, Picasso, che è la funzione del suo immaginario erotico. Lui vedeva una come una chitarra in genere e un minotauro, e intorno a questo creava, tra l'altro in funzione delle varie donne, per cui anche il suo la sua infedeltà era creativa, non solo il suo immaginario erotico. Allora, si diceva prima che noi psi, diciamo, che l'immaginario bisognava tenerselo per sé, di non un giardino segreto, di non dirlo né alle amiche e soprattutto né al coniuge. Intanto l'immaginario era molto diverso dalla realtà sessuale, per cui il dirlo poteva scioccare il pudore del partner. E poi molte volte il dirlo e il farlo lo annacquavano, gli facevano perdere l'impulso erotico. Allora, oggi invece si pensa lo stesso, però la maggioranza persone hanno l'immaginario erotico nel comportamento, essere perversi. Cioè, prima si dice la differenza tra i normali e i perversi era che i normali immaginavano ogni cosa di diversa dalla realtà che stavano magari vivendo, però non la esercitavano, mentre i perversi, che si chiamavano parafilici, poi perché per togliere la nozione morale della nozione di perversione, agivano e soltanto agendo vivevano la loro sessualità, che era anche appunto parafilica. Cioè c'era una differenza tra l'immaginario erotico e il comportamento erotico corrispondente. Ora, questo è stato modificato perché oggi c'è una terza categoria intermedia che si chiama la perversione soft, e molte persone, e credo anche nella i fantasmi magari diversi dalla realtà abituale, ma li vivono agendoli, stavo pensando a una fantasia, per dare un esempio, lo scambio di coppia. Ci sono massimo 5% delle persone, ma italiane, però di queste ci sono una gran parte che provano una volta lo scambio di coppia. Non so se a Bologna c'è, come a Parigi, la piazza dove sono questi... Il parcheggio c'è?
Sì, ci sono vari punti dove si ritrovano gli scambisti.
Allora, gli scambisti non sono delle persone parafiliche, sono delle persone che dicono, ma proviamo, la nostra coppia si annoia, proviamo questo fantasma di realizzarlo. Poi lo provano, magari non sono contenti, in genere l'uomo dopo vuole arrivare a casa e la donna ci chiede di più in questo comportamento, e però decidono di non provarlo più perché non è stato utile a coppia, e quindi io la chiamo la perversione soft, cioè sono liberi di provare delle cose e poi di ritornare indietro, mentre il perverso parafilico dal punto di vista psichiatrico è obbligato dalla sua tendenza erotica, cioè il feticista del piede è obbligato di passare attraverso la carezza del piede o della scarpa della coniuge per arrivare all'orgasmo, cioè è obbligato, cioè non è più la differenza sul tipo di agire, ma sulla libertà di muoversi in funzione della perversione. Questo è il concetto nuovo, diciamo. Ecco, l'inconveniente di queste perversioni soft è che creano un attentato al pudore della persona. Questo è il... Perché se voi vi tenete dentro, che non pensate all'uomo o alla donna col quale state facendo l'amore, ma pensate a un altro o un'altra, a fare vostro, no? Anzi, magari l'altro o l'altra è contenta della vostra prestazione. Mentre con la perversione soft tutto è esterno, non è più intimo, ma io ho inventato questo termine, extimità, cioè messo al di fuori, e quindi è questo l'inconveniente della perversione soft. Ecco, ho dato due esempi qua, due donne hanno scoperto che il marito si vestiva con i loro abiti di nascosto. La prima ne fu inorridita, pensò che era un mostro e domandò il divorzio. La seconda, moglie di un diplomatico di Ginevra, che scoprì il marito a casa con le calze resi, accettò il comportamento con due condizioni: che avvenisse in casa e se una sufficiente reazione perché lei fosse soddisfatta. Quindi lo stesso determina delle reazioni anche diverse. Al recente congresso europeo di sessuologia di Roma ho incontrato un medico danese con la propria moglie. La seconda sera non l'ho riconosciuto subito perché era vestito da donna. La moglie accetta queste sue variazioni non solo nell'immaginario ma nell'agito. Questa è la perversione soft, no? E loro mi hanno detto che hanno da molti anni una buona vita sessuale, cioè questo cambiamento dell'uomo, di questo medico, di vestirsi da uomo e vestirsi da donna, crea un immaginario erotico potente nella coppia. Non so se fa anche questo qui si scambia nel lavoro, non credo però. Però alla festa del convegno era cambiato di vestito. Ecco, al contrario, come avete ascoltato prima, vi sono delle persone alessitimiche che non hanno immaginario nella vita in generale e quindi non hanno neanche un immaginario erotico. Adesso vi dico un attimo come si classificano i fantasmi, fantasie erotiche, in modo che poi possiamo discutere su queste diciamo categorie, ecco. Allora, i fantasmi erotici possono essere strutturali o congiunturali. Ecco, i fantasmi erotici congiunturali sono evocati da un evento contingente legato a un senso in genere, una vista, un profumo, oppure legato a un incontro. Cioè, voi siete venuti qui, non avevate nessun immaginario erotico, poi avete visto, che so, questi dipinti, affreschi sorprendenti, guarda quello lì, ecco, quello lì mi fa immaginare un immaginario congiunturale. Però ognuno di noi ha dei fantasmi strutturali che sono sempre gli stessi, appartengono al suo passato, in genere all'infanzia, e spesso molte persone usano questi fantasmi per arrivare all'orgasmo. Per esempio i fantasmi di sadomasochismo soft, no? Oppure i fantasmi di voyeurismo nell'uomo in particolare. Poi c'è anche da vedere qual è il collegamento tra l'immaginario erotico e le sensazioni corporee. Ecco, il collegamento non è lineare, ma circolare. Cioè, vi sono delle persone che hanno delle fantasie che gli fanno caldo al basso pancia, si dice?
Sì. Basso,
insomma, qui. Mentre altre persone hanno delle sensazioni nel corpo fanno evocare dei fantasmi. Cioè ci sono, voi pensate voi come quali sono i meccanismi, però praticamente le due maniere si rincorrono in una comunicazione circolare. Anche bisogna dire che il timing del fantasma erotico perché è frequente nella fase precedente al sesso, cioè nella seduzione, è molto frequente, però è anche poi nelle fasi iniziali del rapporto. In genere il fantasma se ne va via quando le sensazioni erotiche aumentano, cioè nell'orgasmo non c'è fantasia, nell'orgasmo ci sono delle sensazioni erotiche. Magari dopo ritorna delle fantasie dopo l'orgasmo. Allora, di nuovo, vi dico da un punto di vista proprio un po' universitario, vi dico, per inquadrare queste le funzioni dell'immaginario erotico, ce ne sono. Allora, alcune sono centrifughe per evitare il sesso. Per esempio, mi ricordo una persona che stava col fidanzato, viene a consultarmi perché aveva un crampo alla gamba al momento dei rapporti sessuali. E poi le domando che posizioni ha, eccetera. Dice no, succede che a un certo punto, quando sale l'eccitazione, lei fa intervenire la figura, l'immagine di sua madre. Che inibisce, che dice no, non devi farlo, e poi si blocca la gamba. Quindi è una fantasia per evitare il sesso, praticamente. Invece altri fantasmi erotici sono per favorire la sessualità e anche favorire l'orgasmo. Certe persone che hanno il testosterone che passa hanno più la fantasia erotica, perché in realtà il testosterone, che è l'ormone del desiderio nell'uomo e nella donna, diminuisce, e quindi sostituiscono l'ormone con delle fantasie erotiche. Quindi a volte la fantasia erotica invece è compensatoria di una vita povera. Cioè, quella persona che vive, che so io, da sola, che non ha un compagno o una compagna, e poi si immagina, magari vedendo un film erotico, anche oppure ricordandosi la volta, rara volta che ha avuto un rapporto sessuale, questo immaginario erotico è compensatorio di una vita relativamente povera, diciamo. E finisco così dicendo che le fantasie maschili e femminili sono diverse, ci sono stati tanti libri, ci sono stati scritti queste cose. Io ne ho scritto uno con Umberto Galimberti, e citerò questo, ma poi sono i libri di Nancy Friday, Il mio giardino segreto, forse voi l'avete letto, e poi ne ha scritto anche una sulle fantasie erotiche maschili, poi Sheer Height, Rapporto Height, eccetera, eccetera, cioè l'immaginario erotico vende bene, diciamo, e quindi è usato dai giornalisti, e forse anche dopo adesso vedremo dai commediografi, stavo dicendo commedianti, no? Commediografi, mi hai salvato. Allora, le fantasie più frequenti femminile sono le fantasie esibizionistiche, sono le valorizzazioni narcisistiche della fantasia di essere irresistibile, soprattutto attraverso il suo corpo. Molte donne ci hanno descritto che, per esempio, si immaginano di essere in un harem e di essere scelta. Cioè, l'harem non è molto utile alla donna, però essere scelta favorisce il narcisismo di questa donna, no? Poi, ecco, i fantasmi di tipo masochistico, questo è stato molto interessante, perché si incontrano più spesso nelle donne che negli uomini. Cioè, le altre perversioni, anche agite, sono prevalentemente maschili. A parte l'esibizionismo, che è un po' adesso metà, però le altre perversioni sono tipicamente maschili, tranne il masochismo. Allora, quello che è stato interessante è di vedere che la donna adesso, oggi, ha superato il masochismo comportamentale. La donna lavora, guadagna per sé, non ha più bisogno di essere sottomessa masochista. No? Cioè, il comportamento della donna è cambiato, però la fantasia masochista è ancora lì, come se nel cervello primitivo questa fantasia rimane ancora importante, di essere attaccata al palo della tortura, di essere, cioè queste fantasie di essere umiliata, per esempio, che si dicono dei grossi brutti nomi, eccetera. Cioè, è molto interessante che dal punto di vista comportamentale la donna è cambiata e dal punto di vista dell'immaginario rimane il vecchio modello. Ecco, una spiegazione è che questo tipo di fantasma le permette di indossare il proprio desiderio erotico, e poi a volte queste donne immaginano che il suo aggressore desideri umiliarla perché è troppo affascinante. Si immagina, bello dal punto di vista del narcisismo, il girare in positivo anche il masochismo, no? I fantasmi omosessuali sono più frequenti nella donna che nell'uomo. E poi i fantasmi maschili, allora i fantasmi voyeuristici, cioè sono prevalenti nell'uomo, cioè l'uomo che si immagina una donna che si spoglia lentamente, che si esibisce, che si masturba, che fa una scena di lesbismo. Questo è una fantasia tipicamente maschile più che femminile. Fantasia di tipo poligamico, l'uomo si immagina con due donne o di più, no? La donna meno, cioè ci sono delle donne che hanno questa fantasia, ma dal punto di vista statistico è una fantasia frequentemente maschile. Ecco, i fantasmi iniziatici, iniziare sessualmente un adolescente, una religiosa, è tipicamente maschile. E i fantasmi di coazione attiva, cioè legare, cioè all'altro, fare il bonding, no? Obbligarla ad avere delle attività sessuali, quindi si trovano queste coppie sadomasochiste soft, soddisfano l'uno e l'altro, no? E tra l'altro, come si può dire, delle coppie molto stabili sono proprio legate alla complementarità delle fantasie erotiche. Ecco, io penso che la fantasia erotica è come il Viagra del cervello e quindi deve essere incoraggiata e non deve essere messa all'inferno, ecco, o se no andiamo tutti all'inferno, ecco. Grazie.
Bene, grazie al professor Pasini, dal quale penso abbiate ricevuto molte informazioni e forse avrete già delle domande da rivolgervi. Adesso sentiamo dal professor Puppa con una mi corre l'obbligo di chiedervi di essere il più possibile succinti anche per dare poi spazio alle domande e per dare spazio allo spettacolo teatrale.
Grazie, anch'io ringrazio innanzitutto il Festival per questa doppia opportunità che mi dà di fare qui il professore, diciamo, spero non noioso, non pedante, e poi fra poco di essere visto sotto l'aspetto di autore. Io mi occupo qua, ho qualche spunto, di quel momento di concentrazione dell'immaginario erotico quando diventa passione. E questo è stato anche alla base della riscrittura di Fedra, parto da Fedra. È la storia, sapete, di una regina che perde la testa per un ragazzo, molto più giovane di lei, che potrebbe essere suo figlio, e di fatto lo è, sotto certi aspetti, in quanto è figlio di suo marito. E questa regina nel DNA, nel mito antico, un mito antichissimo, di lunga durata, perché inizia al tempo di Euripide, poi attraversa Ovidio, arriva in Seneca, poi riemerge in Racine, fino al simbolismo di Swinburne. Oggi su Repubblica avete visto che l'albero di Fedra ha prodotto un altro frutto, perché un grande musicista tedesco che da 50 anni vive in Toscana, Hans, fa debuttare musicale la sua Fedra. Nel DNA, dicevo, questa signora ha delle strane parentele, che è la sorella del mostro, il mostro. Un handicappato, ho scritto anche un minotauro per farmi promozione, visto come handicappato, ed è la figlia di una certa Pasifae, che aveva perso la testa per un toro e si accoppiava selvaggiamente con questo toro, e Ovidio, in uno dei suoi più bei endecasillabi, endecasillabi cioè esametri, diceva che i rumori del piacere di questa regina giravano per l'isola col povero Minosse, che cercava vanamente di non sentirli. Sono strane immagini arcaiche, enigmatiche. Poi sapete che la storia di Minotauro, che verrà alla fine vinto dalla sorella di Fedra, Arianna, che aiuterà Teseo a liberarsi dal mostro. C'erano forse dietro delle situazioni economiche, come spesso c'è nell'antica religione, no? Che sono delle trascrizioni di vicende economiche, c'erano dei pizzi da pagare probabilmente da parte di Atene, che era ancora una civiltà debole rispetto all'egemonia del Mediterraneo orientale di Creta. Ma torniamo al discorso legata, quello che io chiamo, a una differenza grafica. Cioè, c'è una cosa strana in tutto il europeo, specialmente fine Ottocento, pensate al teatro nordico, da Ibsen a Strindberg, al teatro nostro, D'Annunzio, Pirandello. Cioè, c'è spesso la tendenza a mostrare delle situazioni che coinvolgono il pubblico, che hanno molto successo, pur essendo sgradevolissime, perché portano in scena la famiglia di notte. Cioè, la famiglia si organizza, come sapete, attraverso il divieto della endogamia, cioè la sessualità non può essere praticata ufficialmente per il divieto dell'incesto. Ebbene, in queste famiglie notturne abbiamo delle pulsioni verticali e orizzontali. Le orizzontali sono molto semplici: la passione che scoppia all'improvviso fra fratello e sorella. E ci sono anche qui miti antichissimi in cui era lecito questa pratica. In fondo noi deriviamo nella nostra cultura religiosa cristiana da un caso abbastanza clamoroso di incesto orizzontale. Adamo ed Eva in fondo sono stati all'inizio fratello e sorella diversi, ma molto più frequente verticale, cioè la passione che prende il padre per la figlia o che porta la figlia verso il padre. Come sempre i miti antichi hanno delle sigle, dei titoli. Pensate la pulsione di Elettra, che ama in un certo senso, anche se non se ne rende conto, padre Agamennone, ha questo impulso, questo odio verso la madre legato alla vendetta che deve esercitare, e viceversa la pulsione del padre verso la figlia. Pensate a Lot nel repertorio biblico, quello che succede attraverso anche l'aiuto del bicchiere di vino. E l'altro versante invece quando c'è una pulsione molto forte, appunto, di una madre verso il figlio, quindi in questo caso Fedra, anche se è ufficialmente un figliastro, e viceversa ci sono anche pulsioni dal basso, pensate appunto al complesso di Edipo, eccetera, eccetera. Cioè sono delle situazioni in cui il teatro fine Ottocento mostra che questi temi, queste pulsioni, si ripresentano in maniera abbastanza esplicita, senza essere congiunti, senza cioè essere ufficialmente all'anagrafe padre e figlio, madre e figlio, un vecchio per una ragazza, o viceversa una ragazza per una persona anziana, oppure quando una donna, âgée, perde testa per un ragazzo, o viceversa un ragazzo seduce o perde la testa per una persona anziana. Cioè c'è una cosa interessante, a mio parere, distinguendo quello che è la cultura romantica della passione, quella che è la cultura fin de siècle. Dico fin de siècle, cioè fino all'Ottocento, tutto il Novecento è in questa area. Mentre nel primo Ottocento c'era una grande iniziativa sessuale e grande libertà della figura maschile. Pensate ai grandi miti decisionisti di Faust, Don Giovanni, Caino, dove le donne sono più che altro passive e vittime, pensate alla povera Margherita in Goethe. Un secolo dopo spariscono i protagonisti maschili, non hanno più delle iniziative di carattere e volitivo e sessuale, ma emergono invece le figure femminili, perché tutto l'universo musicale, drammaturgico, narrativo fino all'Ottocento ha delle eroine femminili che sono portatrici di idee sessuale, spesso appunto quando vanno a inciampare i maschili. E mentre l'eroe maschile del primo Ottocento è un eroe mir, cioè è una do, nella fine secolo abbiamo o l'adolescente, il puer quasi, o il senex. E tutto un Nanà, Salomè, la femme fatale, l'attrice russa, cioè proprio in coincidenza, come prima diceva giustamente Pasini, con l'emancipazione della donna che lavora e magari addirittura diventa una star, una cantante lirica, una capocomica, la Duse è una, o la Ristori erano attrici che davano da lavorare a decine di uomini, erano capi azienda femminili, anticipando le marcegaglie di adesso, e sta in loro questa iniziativa. Ma vengo, e per stringere, ad altri due aspetti che mi sembrano curiosi. Sul tema della passione si innesta il cristianesimo, la cultura cristiana, che è come lo zoccolo duro della nostra sensibilità, al di là di quelli che sono i vieti, le mure, le rimozioni. C'è un fatto interessante, secondo me, è proprio il tema passio, la passione romantica, l'amore. Nella cultura cristiana l'etimologia è un'altra, viene dal verbo patior, vuol dire soffrire. Cioè quasi, potremmo dire, il gusto della sofferenza. E qual è per eccellenza la figura che incarna questa passione? La madre verso il figlio, ma in un'accezione sublimata, diciamo platonica. Pensate a Maria e Cristo. Cosa di più sconvolgente dell'immagine della sofferenza della Madonna per Cristo. Ma non pensate a una Maria vecchia, con un figlio giovane, guardate Michelangelo, la sua pietà. Michelangelo organizza l'immagine di una donna e di un uomo coetanei in fondo, e questa ambivalenza del mito materno che soffre sul figlio morto, una passione legata a un lutto, si innesta su un basamento antico, pre-cristiano, perché il rapporto che ha Maria con Cristo nella mitologia cristiana non è nulla di nuovo. Nasce proprio al secondo livello, sul rapporto tra Venere e Adone, che invece sì, madre e figlio, si amavano completamente, e anche lì c'è una sofferenza e c'è un dolore. Ebbene, quindi abbiamo la tendenza alla sublimazione, e a individuare con una certa esperienza, acutezza e malizia, che è molto più intenso il sentimento di una passione legata al tema della morte, cioè dell'assenza dell'oggetto amato. E qui poi si innesta il romanticismo, che è molto cristiano, anche dove è laico. Nel Settecento, nelle tavole dell'enciclopedia, che sono tavole molto legate alla medicina, c'è proprio il concetto di piacere, le plaisir, e di bisogno. Ci sono quasi dei manuali per educare la donna, oltre che l'uomo, utilizzare fino in fondo la macchina anatomica del proprio corpo. Escono dei trattati sulla passione anatomica, di origine medica, ma anche dei grandi romanzi in tal senso. Pensate alle Liaisons dangereuses di Chaudecot de Laclos o Marquis de Sade. Negli anni, diciamo, 80-90, quando l'illuminismo incrocia il furore giacobino, sono dei trattati sotto forma di romanzi epistolari che dicono alla donna che ha dei fori, non solo uno, neanche il secondo, che va scientificamente allenato, come fosse proprio un'orchestra nel suo corpo, no? Senza nessun'altra strategia che esprimere al massimo il diritto alla joie au plaisir. Invece, nella fine Settecento, si innesta col romanticismo la scoperta del bonheur, la felicità sofferente e dolorosa. Vi leggo un frammento di un testo che tutti conoscete, farà un certo effetto perché io non sono un musicista, quindi tolgo la musica di Verdi. Parlo della Traviata, sapete che nasce come romanzo macabro, c'è un giovane che ha perso la ragazza, è talmente triste, non si dà pace, che l'amico lo porta nel romanzo del 1848 in un cimitero, scoperchia la bara e gli fa vedere che cosa è rimasto del fantasma amoroso, cioè buchi, vermi, la degenerazione del corpo femminile. Ebbene, nel passaggio dal testo di Dumas al libretto musicale di Francesco Maria Piave si mettono in evidenza nella figura della prostituta malata e destinata a morire di tubercolosi, ma che l'amore redime, le due menti, perché dice gioire di voluttà nei vortici finire, sempre libera del Gio, trasvolare di gioia in gioia, perché ignoto al viver mio nulla passi del piacere.